redigio.it e la storia continua. Sabato 16 marzo 2024, settimana 11, giorno 076. Radio Fornace questa volta vi racconta del Baco da seta, poi dell'Urinari, ma prima di Canegrate, della necropoli, cosa c'era? I toponimi di Travedona, Monate, e i Galli Cisalpini, antichi popoli delle nostre zone. Buon ascolto. L'urinari, di ceramica o di smalto, si mettevano ai piedi del letto per usarli di notte, perché allora pochissimi avevano i gabinetti in casa. Erano in fondo ai cortili dalla parte opposta rispetto alle abitazioni. Ad alzarsi nelle notti invernali e in mutande, attraversare il cortile per fare pipì, era inconcepibile. Di prima sera ci si fermava davanti ai letamai che erano in mezzo ai cortili, soprattutto se pioveva, e i cortili erano già allagati. Non c'era fognatura in paese e l'acqua stagnava un po' dappertutto. Qualche volta, essendo nella maggior parte delle case le camere da letto poste al primo piano, il pian terreno era riservato alla cucina e il salotto alla sala di poco più bella della cucina, ci si affacciava al ballatoio e si aggiungeva alla pioggia del cielo i nostri dorati liquidi organici. Come si vede, non erano complicati e facevano tutto con sublime filosofia. O tempora mores, che tempi, che costumi! La necropoli di Canegrate, cosa c'era prima? La necropoli di Albairate e la cultura della scamuzzina Monza. Sutermeister non si sorprese per il ritrovamento di Canegrate perché, da profondo conoscitore dell'archeologia del territorio, era al corrente delle scoperte effettuate ad Albairate, in località Cascina Scamozzina, da Alberto Pisani Dossi, pubblicate poi nel 1910 da Pompeo Castelfranco. In terreni di sua proprietà, Pisani Dossi rinvenne infatti fra il gennaio 1900 e l'aprile del 1901 circa 30 urne integre o in frammenti e numerosi oggetti di corredo in bronzo, tipo bracciali, armille, anelli, pendagli, pugnali, spilloni. Questi ritrovamenti, insieme a quelli di fine 800 di Monza, diedero il nome a una fase culturale caratteristica della fine dell'età del bronzo medio, XIV secolo avanti Cristo, e dell'inizio del bronzo recente, prima metà del XIII secolo avanti Cristo, che era diffusa nel territorio fra il Sesia a ovest e il Serio a est, con maggiore concentrazione nella bassa pianura tra Ticino e Terdoppio. Questa cultura si caratterizza per la diffusione del rito funerario della cremazione, con deposizione delle ossa combuste in urna, in genere biconica, chiusa da una scodella capovolta e deposta in un pozzetto riempito di terra di rogo. L'urna poteva essere accompagnata da un vaso più piccolo e contenere altri oggetti in bronzo, sia deformati dal colore perché esposti sulla pira funeraria, sia integri perché deposti come offerta. Le scoperte più significative e riferibili a questa cultura sono, oltre ai siti già citati, le necropoli di Gambolò, Cilavegna e Garlasco, della Cattabrega di Crescenzago, che oggi è un comune di Milano, e di Premeno, lungo il lato piemontese del Lago Maggiore. Di particolare interesse è la necropoli di Gambolò, perché comprende sia tombe databili alla più antica cultura della Scamozzina Monza, sia elementi della cultura di Canegrate. I toponimi di Travedona Monate. Baragigodore, in dialetto attestato come Barajor o Barajò. Il toponimo ricorre in due differenti località di Monate. La prima a nord del paese e collega il Runchit al Barash. La seconda, più a sud, al confine con Cadrezzate, e unisce il Bosch di Foss con la località Valserene. Entrambe le aree localizzano una zona scoscesa che collega due punti con una piccola differenza altimetrica. Il Barnet, il toponimo, non è localizzato nel comune e non è noto oggi, ma è registrato solamente nelle carte del Catasto Regio del 1905. La barona. In dialetto la voce è Barune. La località prende il nome dal torrentello, appunto, del nome Barune. Il corso d'acqua nasce nella zona nel Val a nord di Casnier e dalla strada provinciale e si immette nel fiume Acqua Nera, meglio noto in queste zone come Runge, Aroggia. Barune è riconducibile forse alla radice celtica bar, dal significato di sterpeto. Barote, zona pianeggiante a sud-ovest del centro di Travedona, al confine con Monate. È incerta l'interpretazione del nome, ma forse vi si può trovare qualche attinenza con Barune sopracitato. Nella tradizione di Travedona, le persone non sposate e avanti con gli anni venivano appellate Barotun, perché si raccontava che un uomo e una donna, una volta rimasti gli unici abitanti della zona, non avessero mai fatto conoscenza e fossero rimasti ognuno nella propria abitazione. Il Belvedere. Oggi è una zona non ben localizzata. Ci sono moltissimi luoghi a Travedona e Monate a cui la gente associa questo nome. Il Bosch di Foss. Bosco dei Fossi. Piccolo bosco a ovest del Saresee e limitrofo all'odierno campo da golf di Monate, che è stato costruito su un'ampia area al centro del territorio comunale. Il nome del bosco è da ricondurre all'azione dell'uomo che spesso creava fossi e fossati per drenare il terreno del bosco così da renderlo meno paludoso. E il bozzone, in dialetto bozzun. Ci sono due possibili interpretazioni del nome. Il toponimo può rifarsi alla voce di italiano antico, bozza, che denominava una sorgente stagnante e spesso paludosa, o più semplicemente una pozzanghera. È possibile comunque ipotizzare una derivazione dal termine dialettale bonze, che era il luogo di raccolta del letame. I Galli Cisalpini. La serie legata all'Italica Proenea, dove analizzeremo tutte le fazioni che hanno popolato l'Italia prima dell'espansionismo romano. Quest'oggi parliamo dei Galli Cisalpini. I Galli, o meglio Celti, sono un insieme di popolazioni provenienti per la stragrande maggioranza dalla Francia, ma erano presenti anche nella penisola iberica. In Gran Bretagna il loro espansionismo fu talmente grande che si espansero persino nel nord e nel centro Italia, fondando anche nuove tribù o fazioni dall'insieme delle note storiche a disposizione. L'invasione gallica in Italia sfociava in queste varianti. L'assimilazione totale della cultura celtica da parte dei locali, oppure tramite l'intervento militare e quindi epurazione o sottomissione degli autoctoni. Socialmente parlando, i cisalpini erano insediati in villaggi soggetti al controllo di una città egemone, detta oppidum, di solito arroccata su un'altura che forniva protezione di una vista migliore e militare. E per quanto riguarda l'economia, i Galli erano ottimi agricoltori, ma erano famosi per i saccheggi e per la lavorazione dei metalli, dai quali creavano non solo molti oggetti, ma anche spade e corazze di qualità. Non mancavano anche l'allevamento e commercio tra tribù e popoli di un Mediterraneo. Secondo gli scritti di Diodoro Siculo e Ammiano Marcellino, i Celti erano rappresentati come persone di enorme stazza. Si parla di uomini robusti che arrivavano fino a 1,70 m, carnagione chiara o arrossata, per la maggior parte biondi, e in mancanza di questa tonalità si tingevano i capelli nell'acqua e calce, nel loro adorabile visino spiccavano i folti bassi, folti baffi. Parlando di equipaggiamento, il guerriero celtico era rappresentato dall'elmo gallico, il quale poteva differenziarsi in diverse tipologie. L'armatura poteva essere di cuoio, oppure dalla lorica amata, ovvero la famosa cotta di maglia di loro invenzione, e brandivano la lancia, la lunga spada gallica e lo scudo. Il tutto accompagnato molto spesso da pantaloni variopinti. La forza d'élite era rappresentata da una cavalleria dir poco distruttiva. In più, un'usanza particolare dei soldati era di appendere le teste dei nemici sui cavalli per sfoggiare la loro forza e incutere timore nel cuore degli avversari. Inoltre portavano lo stesso equipaggiamento della fanteria, tranne lo scudo, il quale era più piccolo e leggero dato che era costruito di vimini e poi rivestito da cuoio. La tecnica di combattimento celtica era nota per il fatto che non eseguivano formazioni, molto probabilmente perché i Galli consideravano la guerra una battuta di caccia. In più erano anche noti i maestri delle imboscate. La fama da loro tenacia in battaglia era leggendaria. Più i guerrieri combattevano e più erano agguerriti e invasati. Forse anche dovuto al consumo della cervogia, che è una birra lucida. In questo periodo è doveroso parlare anche di druidi. I druidi erano considerate come figure cardinali nella società celtica, poiché rappresentavano non solo l'interpretazione divina, la quale era rappresentata dalle forze della natura, ma fungevano anche da insegnanti e giudici. Parlavano più in specifico dei Galli italici di numerose fazioni, ma oggi parleremo di alcune tra le più influenti che analizzeremo in base alla suddivisione regionale. Redigio.it e la storia continua.